parte delle attività la settimana del 10, già dal 12 ci sarà l'incontro delle sorelle qui in Veritas, ma questa settimana siamo ancora in modalità un po' natalizia. Però vi voglio ricordare, abbiamo ancora dei calendari lì dietro, ci sono una quindicina magari, vi incoraggerei, prendeteli e basta, non pensate a doverli pagare, se avete delle persone che vorresti condividere la parola nelle vostre famiglie o al lavoro, potete prenderli e portarli. Ecco, stiamo iniziando adesso una serie sulla preghiera per le prossime settimane. C'è in programma un incontro di preghiera per chi sarà interessato. Sabato prossimo ci incontreremo qua dalle 9 alle 12. Io ci sarò in quella stanza dalle 9 alle 12. Chi è libero può venire, può andare. Io sarò lì tutta la mattina dalle 9 alle 12 perché vorrei che mettessimo in pratica alcune delle cose che impareremo di questo studio che il Signore mi ha già impresso molto a me personalmente. Io vi ringrazio per le vostre preghiere per me, siamo stati in Spagna, siamo stati molto bene, molto benedetti, grazie a tutte le sorelle di lingua spagnola che hanno pregato per me in modo specifico, perché diciamo che metà e metà sono riuscito a fare, metà spagnolo, metà italiano, era più difficile di quanto immaginavo, però grazie a Dio avete potuto incoraggiare ed essere incoraggiati. Tanti saluti dai miei genitori, molti di voi li conoscete, e altri fratelli anche che sono lì, santi, alcuni di voi lo conoscete, il chitarrista, vi mandano tanti tanti saluti. Bene, come ho detto, il Signore mi ha impresso in molto modo molto forte l'importanza, in realtà la disperazione nostra per la preghiera. E nelle mie letture, i miei studi, c'era una frase che continuava a riemergere nel mio cuore. Keith, tu non hai mai pregato in vita tua. Io non ho mai pregato in vita tua. No, non mi fraintendete. Ho seguito un po' le forme che noi abbiamo, ho seguito un po' magari le preghiere che abbiamo nella Bibbia, però quando sento parlare delle vite di preghiera, di uomini e donne, di altre epoche della Chiesa, leggo il modo in cui i personaggi biblici pregavano, anzi non pregavano, vivevano vite di preghiera, questi uomini e donne. Guardo la mia vita di preghiera e dico, io non ho ancora pregato, magari non so neanche cosa sia la vera preghiera. In Daniele 10, non andremo a vedere tutti i versetti, però se riuscite a stare dietro, in Daniele 10, del 2 al 3, leggiamo di Daniele, per 3 settimane ha fatto cordoglio davanti al Signore. Per 3 settimane lui non ha mollato l'osso finché Dio le è apparso e le ha dato la risposta che cercava. In Nemia, quando ha sentito della situazione di Gerusalemme in rovine, per molti giorni leggiamo che lui ha digiunato. Versetto 4, versetto 6 lui dice che di giorno e notte lui pregava che arrivasse la risposta. Davide, quando stava pregando per suo figlio, dice che lui tutta la notte l'ha speso sdraiato con la faccia a terra. E poi per altri 7 giorni ha pregato che il Signore liberasse suo figlio. Questo per quanto riguarda alcuni uomini della Scrittura. Nella storia della Chiesa si parla ancora della vita di preghiera di grandi uomini e donne della fede. Lutero diceva, io ho così tante cose da fare oggi, dovrò passare 3 ore in preghiera. Per i giovani che sono qua, no, questa è roba dei grandi. Si racconta che durante il grande risveglio nel Galles, un ragazzo di 26 anni fu invitato a predicare. Era un ragazzo molto consacrato, era conosciuto per la sua dedicazione a Dio. E Dio aveva accresciuto la sua influenza, perché dove c'è il fuoco, cosa succede? Attira. Dove c'è il fuoco, attira. E questo ragazzo era conosciuto e li hanno invitato a una chiesa. E le testimonianze dell'epoca dicono che il giovane arrivò nella chiesa e si mise davanti e pregò 3 ore. La gente entrava, lo vedeva lì e diceva, magari si è addormentato, magari dobbiamo cominciare noi col culto. 3 ore, ragazzo di 26 anni, parlò 15 minuti. Si dice che la gloria di Dio è scesa in quel posto, il risveglio è preso, i cuori delle persone. E fu l'inizio del risveglio nel Galles, per questo ragazzo di 26 anni. Mi chiedo, fratelli, sorelle, e la domanda è retorica per me prima, abbiamo mai pregato? No? Abbiamo pregato? Sapete la domanda che gli hanno fatto i discepoli a Gesù? Quale domanda era? Loro volevano imparare qualcosa da Lui. Vi ricordate in Luca 11 è scritto, se volete vederlo adesso o dopo. Signore, aiutaci a scacciare demoni. È quello che le hanno chiesto, vero? No. Signore, aiutaci a predicare come Tu predichi. No. Signore, aiutaci ad evangelizzare come Tu evangelizzi. No. Signore, insegnaci a pregare. Perché? Perché hanno visto in Gesù un uomo. Hanno visto un uomo che andava in giro e aveva un'influenza sulle persone tutto intorno a lui, non in base al suo intelletto, non in base alle sue grandi lauree, che non ne aveva, non in base alla sua charme, carisma personale. Loro vedevano un uomo che influenzava le persone per conto della sua dipendenza assoluta dello Spirito Santo che si vedeva nella preghiera. E dicevano, è il segreto della sua vita. Ah, ma lui era Dio. Non dobbiamo sbagliare. Lui era uomo, come te e come me, in dipendenza dello Spirito Santo. Questo vedevano in lui. Gesù viveva in un modo al contrario del nostro modo di vivere. Noi preghiamo a tempo perso, no? Faccio la mia vita e dove riesco incastro la preghiera. Gesù e i grandi uomini della Bibbia, donne della Bibbia, pregavano. E dove gli rimaneva un po' di tempo, sbrigavano le loro faccende. E così che. E così che. Gesù viveva davanti al volto del suo Padre. E poi usciva dalla cameretta, però viveva lì, la sua vita si svolgeva nella cameretta di preghiera, poi usciva e poi tornava. Ecco la potenza di Gesù. Torneremo su questo punto, la assoluta dipendenza nostra dello Spirito Santo. Gesù disse, la carne non è di alcuna utilità, lo Spirito vivifica. Perché abbiamo così pochi risultati? Magari qualche risultato materiale, carnale, ma quasi nullo risultato spirituale nel nostro vita. Perché? Se lo leggiamo, la carne non è di alcuna utilità. E noi continuiamo a basarci sui programmi, metodi, strategie, eccetera. Sono stato in una chiesa in Grand Rapids, si chiama la Chiesa Battista di via Wealthy, e negli anni 50 era una chiesa viva, forte, c'era veramente fuoco e passione. E c'erano tante persone, diversi mille di persone che riempivano il loro santuario. Sono andato nel 2004 ed era frequentato da neanche 100 persone. Era diventata una chiesa insipida. Era diventata una chiesa morta. Sapete perché? Ha perso il fuoco, ha perso la passione. In sostanza ha cominciato a dipendere da se stessa e ha smesso di buttarsi faccia a terra davanti a Dio ogni giorno per cercarlo in preghiera. Ed è successo questo. Avete mai pregato come Rachele in Genesi 30? Quando lui chiede, dammi o io muoio. Hai mai pregato? Dammi o io muoio. Dammi conversioni. John Knox disse, dammi Scozia o io muoio. Mi chiedo se abbiamo mai pregato in vita nostra. Paolo dice in Romani 8 che non sappiamo come pregare. Se volete andarlo a vedere velocemente, guardiamo quello che sono le sue parole. Dice, non sappiamo pregare come conviene, ma lo Spirito viene in nostro aiuto. Lo Spirito viene in nostro aiuto. Molti di noi non capiamo, ma perché ho bisogno dello Spirito? Che mi aiuti? Ma me la cavicchio abbastanza bene. Quando mi metto a pregare riesco a dire qualcosa al Signore. La verità è che non capiamo il profondo bisogno dello Spirito, perché non ci siamo mai inginocchiati faccia a terra, provandoci senza parole, sperimentando un'anima in travaglio assoluto per il desiderio infuocato di essere più vicini a Dio. Per quello non lo capiamo. Di trovarti lì in quel posto e di dire: Signore, Spirito Santo, aprimi le porte del cielo, fa che i miei occhi spirituali vedano la gloria di Dio. Solo lo Spirito può fare questo. Non ci siamo mai trovati spiritualmente infranti, desiderando ma mai arrivando alla presenza di Dio. E finché la nostra preghiera non è, e il nostro pianto non è: Dio, non so pregare come si conviene, quando non escono quelle parole della nostra bocca, non abbiamo ancora pregato. Non abbiamo ancora pregato. Non capiremo veramente il significato di pregare nello Spirito Santo, come dice Paolo in Efesini 6:18. E che succederà? Le nostre preghiere saranno invisibili, le preghiere saranno insoddisfacenti e le preghiere saranno impotenti per muovere la mano di Dio. Non capiremo. Saremo totalmente abbandonati alla autosufficienza e a vivere un cristianesimo piatto, mediocre. Perché lo Spirito che ci accende, siamo dipendenti da Lui. Mi sa che ci siamo dimenticati che il vero credente, nato di nuovo, nato di spirito, non cammina qua. Cammina qua. Non cammina qua, venduto alla carne, sconfitto, perdente. Cammina qua, pieno dello Spirito Santo. Ma se non cerchiamo il contatto con Dio attraverso lo Spirito, cosa succederà? Carnalità, peccato, insoddisfazione. E io voglio una cosa, voglio che catturiamo una nuova prospettiva della preghiera. La preghiera è ciò che ti farà te un uomo grande, una donna grande davanti a Dio e magari davanti agli uomini, ma non ti importerà, perché sarai gradato davanti a Dio. La preghiera è il segreto. La preghiera è il segreto, fratelli e sorelle. Ma è un segreto che non è un segreto affatto, perché è scritto in ogni pagina delle Scritture. Vogliamo andare a 2 Cronache per il nostro testo di riferimento, 2 Cronache 7 del 14 al 12, un brano che mi ha toccato molto in questi giorni in cui ho riflettuto su questo argomento. 2 Cronache 7:14-12 E prima di leggerlo voglio pregare che il Signore ci aiuti, che ci apra gli occhi per poter ricevere quello che Lui ha da dirci. Signore, io non posso fare questa predica, tu lo sai. Io non posso predicare, io non posso condividere nulla con i miei fratelli e sorelle. Non possiamo fare nulla nella carne. E io ti chiedo perdono per tutte le volte che mi sono appoggiato sulle mie conoscenze, sul mio conoscimento, il mio intelletto, i miei studi. Non serve niente di questo. Serve che lo Spirito Santo illumini la sua parola e che faccia un lavoro nuovo di risveglio e ravvivare i nostri cuori. Io ti prego che tu lo faccia questa mattina, dacci occhi spirituali per capire la tua parola, nel nome di Cristo. Amen. Voglio che notiamo prima, nel versetto 14, quello che Dio è pronto a fare attraverso la preghiera. Quello che è pronto a fare. Dice: se il mio popolo prega, si converte, io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. Io lo esaudirò, dice l'Eterno. Quando leggo i racconti dei grandi risvegli del passato, quando leggo riguardo il risveglio del paese del Galles nel 1904-1905, dove dicono che in meno di un anno 100.000 persone si convertirono a Dio, quando sento del grande risveglio negli Stati Uniti, dove persone si inginocchiavano nelle strade e nei negozi sotto la potente presenza di Dio che era sceso in quel posto. Quando sento quei racconti, mi ricorda che Dio non è limitato. E che la Chiesa che cerca veramente un movimento di Dio l'avrà. Una Chiesa che cerca veramente una potente mano di Dio l'avrà. Lo dice qua, io l'esaudirò. E non è difficile capire qua il contraccambio che Dio promette. Dice pregate, se pregate io vi esaudirò. C'è di più, come vedremo, altri elementi per la vera preghiera. Muove a Dio, afferra la potenza di Dio, porta il regno di Dio sulla terra. Lo dice qua, io li esaudirò a questo mio popolo. Gli esaudirò, vuol dire che gli concederò ciò che mi chiede. Ora, se un miliardario ti promettesse di darti 1 milione di euro e ce l'avesse in banca per darteli, tu cosa? E ti dicesse, devi adempiere questa condizione, devi soltanto essere in questo posto, a questo orario, tu lo faresti, non è vero? Io sono stato un miliardario, mi penserete che mi prendo in giro, per 10 ore, c'è un cognato che ha messo 1 milione di franchi svizzeri nel nostro conto, per un conto di appoggio, e poi li ha tolti via. Io non è così, grazie a Dio. Però se un miliardario ti promettesse di darti questi soldi, e dovesti adempiere una condizione, non lo faresti? La condizione è semplice. Se pregate, io vi esaudirò. Ora qualcuno dirà, aspetta, adesso entriamo in filosofie, no, perché sono troppe promesse che Dio ci dà per non prenderlo alla lettera. Gesù disse in Marco 11, 24 e 25, perciò vi dico che tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute e voi le otterrete. Matteo 21, Gesù rispose loro, io vi dico in verità, se aveste fede e non dubitaste, non soltanto fareste quello che è stato fatto al fico, ma che anche diceste a questo monte, togliti di là, gettati nel mare, sarebbe fatto. Poi la parte chiave, tutte le cose che domanderete in preghiera le otterrete. È scritto? Ah, però, Keith, non è vero che dobbiamo piegarci alla sua sovrana volontà? Ovvio. Ma quando preghi, che stai pregando? Che se avveri la volontà di Satana? Stai pregando che se avveri la tua volontà? Cosa stiamo facendo quando preghiamo? Stiamo pregando che la volontà di Dio si avveri nel mondo. Quella conversione, quel lavoro, la Chiesa, la tua crescita, la benedizione sulla tua vita da credente nato di nuovo. Di chi è la volontà di Dio. E Lui vuole fare tutte queste cose. E Dio ci ha affidati la preghiera è il modo in cui noi collaboriamo con Cristo. Lui adesso vive per intercedere per la sua Chiesa. E noi quando preghiamo, stiamo collaborando con Cristo Gesù. E questo che significa nel nome di Cristo, quando preghiamo nel nome di Cristo, stiamo dicendo io sono parte di Cristo, sono unito a Cristo, io collaboro nella sua nel suo ministero di intercessione per il mondo e per portare il suo regno su questa terra. Qual è il problema? Il problema è che non ci avviciniamo abbastanza al cuore di Dio. Non ci avviciniamo abbastanza a Lui per saper qual è il suo cuore, qual è il suo desiderio di fondo. Perché? Siamo troppo impegnati a guardare Facebook. Siamo troppo impegnati a non perderci una puntata del nostro programma preferito. A Gesù a cosa rispondeva quando camminò su questa terra? Alla rassegnazione? A cosa rispondeva Gesù quando quelle persone disperate si avvicinavano a Lui? Non alla rassegnazione, alla fede. Tu puoi fare quello che ti sto chiedendo. E Lui lo faceva. Ah, però, non disse Gesù sia fatta la tua volontà? Sì. Però che è successo tutta quella notte? La passò in ginocchio, pregando a Dio. La tua volontà arriva, sì, alla fine quando ci rendiamo conto che ci dobbiamo piegare, ma non all'inizio. Non partiamo dall'inizio, Signore, non voglio neanche pregarti perché so che... No, non è questo. Fede è afferrare la potenza di Dio e dire io non ti mollerò finché tu non farai per me quello che ti chiedo. Paolo però aspetta, Paolo non ha avuto sollievo della spina nel fianco, sei sicuro? pregò tre volte. Io non so come immaginiamo queste sue tre preghiere, magari pensiamo che sono come le nostre. Signore mi aiuti, Signore mi aiuti. Io penso che erano preghiere dove lui si è spento per avere Dio e avere una risposta. L'ha ricevuta o no? Sì. Ha ricevuto la risposta. La mia grazia ti basta, gli ha detto il Signore. Dio vuole che tu preghi come la donna pagana. Andiamo a Marco 7. Marco 7. C'è la storia della donna pagana che ci dà, per me, una delle illustrazioni più belle di quello che deve essere la nostra vita di preghiera. Marco 7, dal 24, non lo vedremo tutto, per lui Gesù se ne andò a Tiro e lì incontrò una donna. E cosa fa la donna? Prima cosa, si getta ai suoi piedi, versetto 25. Si getta ai suoi piedi e gli fa una domanda, vuole che il demone sia scacciato. E lui cosa fa? Lui cosa fa? La respinge. La respinge e lascia che prima siano saziati i figli. Non è bene prendere. E lei cosa fa? Lei dice, ah, va bene, Signore, me ne vado, non ho ricevuto quello che volevo. No. Lei prevale. La preghiera che prevale. Gesù ama rispondere alla fede che prevale. Che non accetta il primo no che riceve, ma che si impegna. E che si inginocchia e che continua a cercare. Non la dice maleducata. In Matteo dice che Gesù la loda e le dice grande è la tua fede. Quanti di noi potrebbe dire la stessa cosa? Spurgeon conosceva come pochi. Il potere della preghiera dice questo. Quando pregate, assediate il trono di grazia finché prevalete sulle porte fortificate del cielo per la forza. E otterrete la misericordia di cui tanto tu come il mondo ha così tanto bisogno. Spurgeon. Assediate il trono di grazia finché prevalete sulle porte fortificate del cielo per la forza. Tante volte noi non lo vogliamo fare, lo chiamiamo essere spirituali, ma in realtà è pigrizia. In realtà è debolezza. Quando Dio vuole che come questa donna pagana noi chiamiamo e diciamo io non accetto no come risposta. Magari arriverò. Ma in questo momento, in base a quello che so, in base a quello che sto vivendo, voglio questa risposta. Impariamo a prevalere. Dobbiamo pregare, riceveremo, dice Due Cronache, torniamo al nostro testo di base. Due Cronache. Cosa dice? La prima condizione è umiltà, lo vedremo tra un attimo, però voglio che focalizziamo se il mio popolo prega. Se il mio popolo prega. Cosa significa pregare? Significa domandare, chiedere, supplicare. E mi chiedo perché, amici, fratelli, abbiamo così poco della benedizione celeste. Perché c'è tanta carnalità nella Chiesa? Così poche risposte in mezzo a noi. E perché abbiamo una spiritualità che in confronto ad altre epoche. Se non volete essere mai convinti, non leggete le biografie dei grandi uomini e donne della fede. Meglio che non li leggete. Se li leggete, vi succederà come me, sento vergogna. Sento vergogna. Per il tempo che io perdo facendo altre cose che non è pregare. Se pregate. No, no, ma chi? Io prego. Prima di mangiare faccio la mia preghierina, anche prima di andare a letto. C'era un uomo, si chiamava Hyde il pregatore. Un uomo che ha compreso il fatto che la preghiera che afferra la mano onnipotente di Dio può vedere qualsiasi cosa avverarsi. Lui pregava tutti i giorni, dalle 10 di sera fino alle 5 del mattino. Lui morì nel 1912, trovarono dei solchi vicino al suo letto, nella piastrella, perché lui aveva passato la maggior parte della sua vita lì. Inginocchiato vicino al letto. Hyde fu missionario nell'India e per conto della sua vita di preghiera milioni di persone si convertirono. Milioni. Tornò in Inghilterra ed era ancora infuocato del risveglio, portò il risveglio anche lì, all'estero. Ian Bounds, un uomo che sicuramente era uno dei giganti della preghiera, ha scritto più riguardo alla preghiera, più che nessun altro, e lui pregava tutti i giorni, si alzava alle 4 e pregava fino alle 7 tutti i giorni. E se leggete la sua vita vedrete che lui aveva delle risposte, con pochi uomini nella storia. Quanto è triste se siamo onesti, no? Quanto è vergognoso il nostro pregare. È vergognoso. In Atti 1, prima della discesa dello Spirito Santo a Pentecoste, dice che i discepoli erano riuniti e che giocavano a ping pong aspettando l'arrivo dello Spirito. Giocavano a biliardo. Qua passiamo il tempo, deve arrivare. Pregavano. E per conto della loro preghiera arrivò lo Spirito Santo, sì, per il decreto di Dio, lo sappiamo, però era in base al mezzo usato della preghiera. E che è successo? Lo Spirito si è espanso su di loro e la Chiesa ha conquistato il mondo intero. Per 120 uomini e donne che hanno pregato. Io sono convinto che noi non preghiamo. E Dio dice, se pregate, io esaudirò e perdonerò i peccati, guarirò il paese. E la Chiesa del XXI secolo cosa fa? Guarda il calcio. Va fuori a mangiarsi la pizza, che non c'è niente di male, però. Non perde una puntata dell'episodio preferito o quante altre cose. Però non può fare un passo per esserci alla riunione di preghiera. Non può uscire di casa, no, troppo impegnato. Voglio sfidarvi, questo 2016, voglio sfidarvi alla preghiera e voglio sfidare la Chiesa ad essere presenti alle riunioni di preghiera. Dobbiamo esserci. Pensa a tutte le cose per cui sei pronto a sacrificare, ma non sei pronto a prendere il tuo posto sulla breccia, come Abramo, come Mosè, come Esther, come Ruth, come Geremia, Pietro, Paolo. Non sei pronto a prendere il tuo posto sulla soglia per chiedere che un risveglio accada prima nei nostri cuori freddi e morti. E poi, se Dio vorrà, questo quartiere, chissà, c'è qualcosa che non va, fratelli. C'è un pastore che raccontava, aveva incontrato un pastore più giovane che aveva catturato la visione per la preghiera. Aveva un peso questo ragazzo giovane, un fuoco per supplicare davanti a Dio. E il pastore giovane aveva una chiesa che riusciva ad attirare 600 persone il mercoledì sera. Avevano basket, tennis, cibo, un sacco di cose, veniva tutto il quartiere. Ma il pastore giovane ha preso peso della preghiera e ha detto, un mercoledì niente più. Da ora in poi si pregherà, soltanto. E questo gliel'ha detto al pastore più anziano, ha detto, sai cosa è successo, pastore? La chiesa si è ridotta. Da 600 a 6. Sapete cosa gli ha detto il pastore più grande? Gli ha detto, adesso hai trovato la tua vera. Che convinzione, no? Ma che credente è quello che non prega? Che credente è quello che non cerca il volto di Dio per essere con Lui? Accetterai la sfida in questo nuovo anno? So che ti vengono mille scuse in mente, portali a Dio, a me no. Io sarò qui, con quelli che ci saranno, a pregare per un movimento di Dio in mezzo a noi, le nostre famiglie, i nostri bambini. E noi vedremo i risultati. Io spero che saremo tutti noi. Se preghiamo, esaudirò. Se ci umiliamo, dice, umiliamoci. Mosè era un uomo che come pochi ha visto la potenza di Dio nella storia e nella vita del popolo e lui vide come nessun altro la mano nuda di Dio al punto che quando lui scese da quella montagna la sua faccia illuminava della gloria di Dio. A quale caratteristica possiamo attribuire questa sua potenza? Carisma, charme, eccetera, eccetera, no? Numeri 12:3 dice che lui era un uomo molto umile, più di ogni altro uomo sulla faccia della terra. Umile. La nostra mancanza di preghiera dimostra che non siamo umili. Perché? Perché pensiamo di poter raggiungere obiettivi spirituali carnalmente. Che senso ha? Puoi convertire l'anima di quella persona che ami? No! Ma tu pensi che magari attraverso le tue capacità di ragionare, di persuadere? No! Hudson Taylor, sconvolto la Cina, Le hanno chiesto: qual è il segreto del tuo successo? Lui rispose: Dio guardò per tutto il mondo cercando l'uomo più debole, più inutile, più incapace, e il peggiore che trovò è qui davanti a te. Dio si usa di uomini e donne umili. A volte confondiamo l'umiltà con altre cose. No, 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 sono umile, non voglio insistere davanti a Dio. Questo non è umiltà. Questo, come ho detto, è pigrizia in alcuni casi, e in alcuni altri casi mancanza di forza. La umiltà è questo: io senza Dio non posso fare nulla. Io senza Dio non posso fare una predica, non posso fare una preghiera, non posso fare nulla, non posso andare a lavorare come un figlio di Dio dovrebbe andare a lavorare. Questo è. E Dio dice che dobbiamo essere caratterizzati di questo. Com'è possibile che abbiamo capovolto così radicalmente le cose, no? Cerchiamo che cosa? Più meccanismi, più luci, cerchiamo di impressionare, di fare un nome per noi stessi, ministeri più grandi, chiese più numerose, potere politico, finanziario, e non ci entra in testa che nella proporzione in cui ci rendiamo grandi davanti agli uomini, ci rendiamo impotenti. Abbiamo capovolto le cose. Non ci rendiamo conto. E qualcuno guarderebbe questo incontro questa mattina e direbbe: guarda quei quattro gatti. Cosa intendono di fare loro? Patetici. E cosa dice Dio? Dammi solo uno. Ho bisogno solo di uno. Non ho bisogno neanche di 20. Dammi un uomo, una donna, che impari a vivere la sua vita mangiando il polvere davanti al suo naso, cercando Dio. Che Dio ci dia il coraggio di essere dei nani davanti agli uomini, ma dei giganti davanti a Dio. Poi dice: se questo popolo cerca la mia faccia, cerca la mia faccia, dice che deve cercarlo e convertirsi dalle sue vie malvagie. E questo sicuramente è il nocciolo di tutto quello che è la preghiera. Perché la vera tragedia della mancanza di preghiera nella mia vita, nelle nostre vite, non è che non vediamo i risultati o quant'altro. La mancanza di preghiera dimostra che non cerchiamo veramente il volto di Dio. Significa che non ci interessa più di tanto cercare la presenza di Dio nelle nostre vite. Non ci inginocchiamo finché arriva quella potente presenza di Dio nelle nostre vite e illumina gli spiriti nostri e ci fa essere persone diverse, che non camminano con il bersaglio vuoto, ma pieno. Questo è il nostro vero problema di fondo: non cerchiamo, non vogliamo veramente la faccia di Dio. Isaia lamenta: non c'è più nessuno che si risvegli per attenersi a me. Non c'è più nessuno che si risvegli, che si commuova, che faccia il lavoro di travaglio finché veramente si attiene a Dio e si aggrappa a Lui. Questo è il nostro problema di fondo. La vera ragione per la nostra mancanza di preghiera è che noi crediamo veramente che vale la pena cercare Dio per avere solo Dio. Voglio che sei convinto che se tu cerchi Dio con tutta la tua forza, la tua anima, la tua mente, comincerai a vivere una vita cristiana, spirituale, che tu camminerai al di sopra delle circostanze, perché avrai Dio nella tua vita. Non cercherai altre cose. Abbiamo perso quella santa ossessione di cercare il volto di Dio. Un vecchio puritano disse: l'uomo che più ha Dio è quello che più cerca Dio. L'uomo che più ha Dio è quello che più cerca Dio. E se questo è vero, cosa dice di noi? Perché la persona che ha assaggiato la presenza di Dio nella sua cameretta non rimane lontano a lungo, cerca la sua faccia. L'ossessione per apprezzare con i nostri cuori. Sapete che ci sono promesse di apprezzare la brillante presenza, la luminosità di Dio nei nostri spiriti. Questa ossessione è stata sequestrata. È stata sequestrata dallo schermo luminoso, dai nostri cellulari, in primo luogo, che Dio ci perdona per aver scambiato la luce del suo volto, del quale il salmista parla ripetutamente, fammi solo avere una esperienza del volto, che Paolo poi dice, il volto di Cristo rivela la gloria di Dio nei nostri cuori. E noi che facciamo? Guardiamo la luminosità dei schermi. Che Dio ci perdoni per aver scambiato la sua luce, la sua gloria per i pixel del mondo moderno. Davide disse, beato il popolo che cammina alla luce del tuo volto. Il risultato è che esulta tutto il giorno, gioisce della tua giustizia. Quanti di noi possiamo dire questo? Esulta tutto il giorno perché la sua anima riceve la luminosità di Dio. E se le nostre anime sono morte? È per questo. La luce di Dio non è arrivata. Abbiamo idea di ciò che significa camminare alla luce del volto di Dio? Abbiamo idea? Bisogna passare più tempo davanti alla sua faccia. Signore, dice Davide, fa splendere su di noi la luce del tuo volto. Fa splendere su di noi. E poi dice, tu mi hai messo in cuore più gioia di quello che hanno gli uomini quando si avverano tutti i loro sogni. Dice, se cerchiamo la sua faccia. E deve succedere una conversione. Dice qua, se ci convertiamo, ci deve essere un riorientamento completo del nostro essere, corpo, anima, spirito e tutto il resto, per orientarsi verso Dio. Una vecchia frase, raccoram Deo, davanti alla faccia di Dio, davanti al volto di Dio, noi camminiamo tutti i giorni della nostra vita. Ma non viviamo qui, mettiamo. La Chiesa non vive orientata verso Dio, per questo tante volte siamo freddi, impotenti, abbiamo quei scatti carnali che escono dalle nostre labbra e tante volte siamo anche dei farisei, perché non siamo pieni della presenza e della gloria di Dio attraverso la contemplazione del suo volto. Dio mi ha dato una convinzione poco fa ed è che io, prima persona, stavo vivendo più orientato verso la tecnologia, stavo vivendo più orientato verso l'intrattenimento e stavo vivendo più orientato verso l'applauso dell'uomo che non orientato solo verso Dio. La verità è questa. Se tu hai Dio nella tua vita, ma veramente hai Dio, non pensare che sarà una cosa facile, tu dovrai cercarlo, dovrai fare travaglio nel tuo essere, nella tua anima, che Dio vuole che tu ci lotti. Tu lo voglia veramente. Però Dio mi ha dato questa convinzione, voglio riportarlo anche a te, attraverso la mia esperienza. Sei schiavo oggi del tuo cellulare. Pensiamo a questi uomini che vivevano in comunione continua con Dio e uscivano ogni tanto, noi viviamo in comunione continua con il nostro cellulare. Vedi persone così, tutto il giorno. Non dovrebbero essere così. Pensa al ruolo dell'intrattenimento anche nella tua vita. Un predicatore disse che l'intrattenimento è il sostituto contraffatto di Satana che prende il posto della vera gioia che Dio dà. L'intrattenimento è il contraffatto di Satana che prende il posto della gioia che Dio dà. Poi magari, non so se è vero, però pensa al potere del desiderio di avere l'approvazione delle persone intorno a te. Vivi coram le altre persone. O vidi coram Deo. Cerchiamo queste cose, fratelli e sorelle, in questo nuovo anno, sempre. Cerchiamo colui che dice, Chiesa, se mi cercate mi troverete, lo dice la promessa di Geremia, voi mi cercherete e mi troverete quando mi cercherete con tutto il vostro cuore e mi lascerò trovare da voi. Noi stiamo cercando Lui. Abbiamo bisogno di Lui. Salmi 27,4, Davide disse, una cosa ho cercato, una cosa ho chiesto al Signore, e quella ricerco. Non so come pensi tu a ricerco, tempo perso, no, la ricerca di Davide era una ricerca appassionata, lui giorno e notte ricercava. Dice, una cosa, abitare nella casa del Signore, tutti i giorni della mia vita, per fare che cosa? Per contemplare la bellezza. Dobbiamo rimettere Dio al centro dei nostri cuori. Io spero che cattureremo la visione per la preghiera, perché in sostanza non c'è cristianesimo senza la preghiera. E adesso vogliamo passare dalla teoria alla pratica. Dobbiamo fare dei gruppetti qui, proprio come siamo, girandoci, pregando, cercando il volto del Signore. E se sei una persona che non gli piace pregare ad alta voce, non c'è problema, prega dentro di te, però vogliamo già partire col piede destro, piede giusto. E facciamo dei gruppetti, poi la band salirà qui davanti e canteremo un ultimo canto, però vogliamo fare dei gruppi e pregare al Signore. Prego.